passiamo al nostro appuntamento.
Esatto, si parla di un tema estremamente importante, quello della fecondazione assistita, o meglio del lato oscuro della fecondazione assistita, quello che riguarda i molti problemi che hanno i bambini che nascono prematuri da gravidanze multiple, il dolore soprattutto dei genitori di avere dopo tante fatiche e tanto dolore un bambino imperfetto, così lo diciamo chiaramente virgolettato, addirittura con seri handicap. Spesso infatti non si riflette sul fatto che il bambino reale non è spesso il bambino dei sogni, il fatto che la prematurità è un rischio concreto quando si piantano più embrioni, insomma queste sono le tematiche, e ne prendiamo spunto da una mail che ci è arrivata di Rosanna, che salutiamo e ringraziamo. Leggo soltanto alcuni passi rapidamente. Io e mio marito non riuscivamo ad avere figli, ma un bambino lo desideravamo moltissimo. Abbiamo fatto anni di cure di fecondazione assistita, finalmente sono rimasta incinta 7 anni fa di 3 gemelli. È iniziata la lotta contro il tempo pur di arrivare con la gravidanza il più avanti possibile. La placenta però non funzionava più, un maschietto e una femminuccia sono morti nelle prime ore di parto, mi è rimasta la piccolina, 1 chilo soltanto. Dovevo accorgermi con dolore che c'era un'altra variabile, purtroppo più potente delle altre, una imprevedibile dose di casuale fortuna che a noi non è capitata. La nostra Luisa vive sì, ma con problemi gravi che la rendono totalmente dipendente da noi. La nostra vita personale è scomparsa, e è il caso che un problema come la prematurità venga esposto con chiarezza. Allora lo facciamo quest'oggi con la professoressa Alessandra Graziottina, direttrice del Centro di Ginecologia al San Raffaele Resnati di Milano. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, parliamo di questo lato oscuro, di questi problemi importanti che magari vengono sottovalutati e che fanno parte della fecondazione assistita.
Sì, volentieri, anche se naturalmente lo spunto che ci viene dato ci dà molta tristezza, molto dolore, e ci sentiamo tutti vicini a questa signora, a suo marito naturalmente, e anche alla bimba, perché certamente lo scontro, la delusione terribile quando per anni si sogna di avere un figlio e poi questo figlio non nasce, come appunto diceva, come il bambino dei sogni, bello, biondo, morettino, ma sano soprattutto, intelligente, simpatico, ma è un bambino che ha dei gravi limiti, ecco che questo certamente può essere un bambino, come nel caso di questa piccola, amatissimo e seguitissimo, però la frase "la nostra vita personale è distrutta" ci deve far riflettere sui costi emotivi, affettivi, fisici, di coppia, oltre che economici, che un bambino cosiddetto imperfetto, un bambino con gravi problemi, può comportare non solo evidentemente nei primi anni di vita, ma per tutta la vita, e anche questo è un aspetto da non sottovalutare. E quindi giustamente ogni tanto merita parlare non solo dei grandi successi della fecondazione assistita, sui nostri giornali compaiono solo i successi della fecondazione assistita, o anche al TV o altri media, ma dobbiamo parlare di quello che è il lato oscuro, per l'appunto, di questa tecnologia, in particolare concentrandoci su un aspetto, anche per ragioni di tempo, che è il numero di embrioni impiantati. In passato c'era una sorta di abitudine selvaggia: più ne impianti meglio è. Anche negli anni recenti è capitato di avere 8 gemelli, tutti i giornali a dire "ah, che bello fotografare la mamma e i bambini". Rendiamoci conto che quegli 8 bambini, certo, la metà almeno sarà gravemente cerebrolesa. Rendiamoci conto che la grande prematurità è incompatibile con la salute fisica o psichica, o meglio, è compatibile con questa salute in una percentuale minima di casi. Allora uno potrebbe dire "ma è lei che è pessimista". No, a questo proposito, proprio perché mi piace sempre dare delle informazioni che siano rigorosissime dal punto di vista scientifico, vi cito lo studio più corposo che è stato condotto al mondo, a mia conoscenza, in Inghilterra, ed è stato pubblicato poi sul New England Journal of Medicine, che è una sorta, diciamo così, di Bibbia scientifica. Bene, questi studiosi hanno studiato tutti i bambini, che erano oltre 4.000, nati in Inghilterra e in Irlanda alcuni anni fa. E che cosa hanno fatto? Hanno cercato di vedere quale sia stato l'esito di quei bambini nati in particolare prima della 25esima settimana di gravidanza o alla 25esima settimana di gravidanza. E che cosa hanno visto? Che innanzitutto solo 1 su 5 era poi vivo al momento della nascita. Questo perché evidentemente quando noi abbiamo un parto così prematuro, questo significa che già la placenta funzionava poco o pochissimo, che magari c'era una situazione di grave ipertensione nella mamma, oppure una situazione di eclampsia, cioè non solo ipertensione, una perdita di proteine con le urine, cioè un quadro gravidico molto serio, e quindi tutte queste situazioni avevano già condizionato la vitalità del bambino prima che nascesse. durante il ricovero in medicina, in unità di medicina intensiva, anche questo passaggio non è indolore. In breve, solo il 10% dei bambini nati a quell'epoca sopravvive dopo 4 mesi medi di ricovero in unità di terapia intensiva, e ricordiamolo, con costi medi, questo è uno studio fatto in Inghilterra, ma erano di 500.000 sterline per bambino pagato dal sistema sanitario nazionale. Tutto andrebbe benissimo se almeno questo 10% fossero bambini sani. Di questi bambini parliamo molto prematuri, cioè prima della 25ª settimana di gravidanza. A questo punto poi cosa hanno fatto i ricercatori? Sono andati a vedere dopo 2 anni, hanno reintervistato le famiglie, i pediatri sono andati a casa a vedere com'era la situazione di questi bambini. E anche qua non c'è da stare allegri, perché solo la metà, quindi parliamo di 5%, sta bene e non ha disabilità. Per gli altri c'erano handicap, diciamo così, di varia gravità, che potevano essere la paralisi cerebrale, la cecità, la sordità, l'incapacità di comunicare, questo in 1 su 5, in altri delle disabilità meno drammatiche, ma comunque importanti. In altre parole, per questi bambini meno del 5% era bambino sano, intelligente, normale, come noi diciamo. Ora, questo studio è stato condotto una decina d'anni fa, adesso le tecniche di rianimazione, di cura intensiva sono un po' migliorate, resta tuttavia il problema che la grande prematurità, cioè prima delle 25 settimane, comporta comunque dei grossi rischi, ma comporta dei rischi anche la prematurità media. Ecco che allora noi dobbiamo renderci conto che le gravidanze multiple sono gravidanze ad alto rischio. La nostra specie è una specie fatta per una gravidanza alla volta, già una gravidanza gemellare di 2 gemelli richiede di essere seguita con particolari attenzioni in modo che possa arrivare il più possibile vicino al termine. Già la gravidanza di 3 bimbi o più ci pone indubbiamente dei seri problemi. Questo per dire che la frase "più ne impiantiamo meglio è" non è una frase da assecondare, perché così intuitivamente uno può dire, ma certo che sì, perché così almeno qualche embrione attecchisce, ma siccome adesso anche grazie alle tecniche di trasferimento e di valutazione della salute degli embrioni la probabilità che attecchiscono è molto buona, non vanno trasferiti, come del resto dice la legge, più di 3, ma sarebbe meglio dire 2, perché almeno una gravidanza bigemellare ha la massima probabilità di arrivare a termine o comunque vicino al termine con bimbi sani. Allora la domanda potrebbe essere: quali sono i fattori che ci fanno dire quali dei bambini nati prematuri vivranno di più? E questo è un altro studio che invece è stato condotto a Milano e che ci dice 5 cose molto importanti. La prima cosa che fa nascere i bambini, o meglio, che fa sì che un prematuro arrivi ad essere un bimbo sano, è qual è l'età gestazionale. È intuitivo, se mi nasce alla 32ª settimana è molto meglio che alla 28, se nasce a 34, possiamo dire che la grande maggioranza saranno poi bimbi che hanno tutte le chance di bambini normali. Quindi portare avanti la gravidanza il più possibile, questo è fondamentale, ma questo significa che tutte le gravidanze, ma in particolare le gemellari, devono essere seguite con grande attenzione, e personalmente per le gemellari raccomando che siano seguite presso centri specializzati in quel senso. Poi, quanto pesa il bimbo alla nascita? Più il bambino pesa, più forte è, questo è anche intuitivo. Quindi a parità di settimana, mettiamo la 28ª, un bimbo che pesi 1,5 kg ha più probabilità di un bambino che pesa meno. Poi, vive di più il maschietto o la femminuccia? Questo ve lo potete immaginare, le femminucce sono molto più toste. Le bimbe nate premature hanno più probabilità di farcela, e di farcela anche con meno problemi. Questo è un dato che la natura ci fa capire, le bimbe sono più toste, perlomeno da piccole. Poi, dopo la nascita, la vita ci pone ben altri stress, ma questo è un altro discorso. Poi il voto che noi diamo ai bambini alla nascita, il cosiddetto indice di Apgar. Noi, quando il bambino nasce, gli diamo un voto, appena nato e dopo 5 minuti. Questo voto è un insieme di valutazioni, come va il respiro, come va il cuoricino, qual è il colore della pelle, in modo tale da poter avere una prognosi e sapere anche se il bambino ce lo teniamo vicino alla mamma o, per esempio, lo ricoveriamo di corsa in unità di cura intensiva. Bene, più alto è l'Apgar, più alto è il voto, ovviamente più probabilità che il bambino stia bene poi dopo. E infine, se la mamma, in vista di un parto prematuro, ha preso dei cortisonici che accelerano la maturazione del bimbo, bene, questo è il quinto criterio che ci fa dire se avremo delle ottime probabilità che il nostro bimbo sia sano.
Bene, quindi un tema molto importante, la fecondazione assistita, tutti i rischi, le conseguenze positive o negative, le speranze, tutte le ricerche in merito a questo argomento. Visitate queste informazioni sui siti www.alessandragraziottin.it, www.fondazionegraziottin.org. Professoressa, grazie mille, a presto, buona giornata.
Grazie a voi, buona settimana.
Grazie.